Can I hear you?
Evviva, evviva, evviva. Come state lavorando troppo oggi?
No, cioè, non è il fatto di partecipare, dicevo, quindi bisogna anticipare i tempi. Sì. Solo per questo, se no.
No, ma aveva finito.
Sì, ho detto che è no, lui dice, ho detto che non sono potente, ma lui dice che è
tempo. Adesso, arriverà. Vedi, quella là è la stufa che... Alessandro ha portato lì, non so, avrà in mente qualche cosa, ma non si capisce che cosa.
Forse è un po',
è un termocamino. È un termocamino. No, l'ho trovato da qualche parte, recupera cose. E allora qui c'è spazio per accumulare cose che a casa nostra non ci stanno più. Se continuiamo ad accumulare cose usciamo fuori noi. Allora a casa nostra è impossibile. Qui invece c'è spazio, c'è tanto spazio, è proprio il trionfo di Alessandro, tanto spazio. Quando ci sono stati i ladri, lui ha guardato. E poi ha fatto un elenco ai carabinieri delle cose rubate, dice, il filo tal dei tali, il cacciavite
e si conta pure tutte le cose che
ci sono, bisogno di tutte le cose dei carabinieri.
Non è stato ritrovato niente, non hanno ritrovato niente, quindi
no, ancora qua devo trovare
tutte le cose già fatte.
No, la cosa più importante era una scala.
Una scala, sì.
Capitolo 4. Adesso la denuncia interpella figure femminili. Ascoltate queste parole, o vacche di Basan. Il nostro Amos non ama i complimenti, ecco. No, non vi scommentate, però lui dice le cose come le vede. Le vacche di Basan. Che siete sul monte di Samaria, sono poi il risvolto femminile di quella situazione depravata che ha già individuato e denunciato precedentemente, gente abituata alla bella vita, e dove questo avviene non ci sono dubbi, per lui, ma neanche per noi ci sono dubbi, necessariamente ci sono di mezzo i poveri sfruttati, sempre, è inevitabile, non c'è dubbio, se c'è questo accumulo di ricchezza, come sta avvenendo nel nostro mondo in misura, è veramente sconcertante, per cui i capitali crescono con un ritmo che è del tutto sproporzionato rispetto alla crescita dei benefici che ne derivano al lavoro umano. È in atto una opera di sfruttamento dei poveri che è micidiale. Allora ecco la bella vita, siete sul monte di Samaria, opprimete i deboli, schiacciate i poveri, ritorna una terminologia che già abbiamo incontrato ieri, i deboli che sono i dallim, quelli che erano nel strato di polvere, e i poveri sono gli evionim, gli indigenti, dite ai vostri mariti, porta qua che beviamo, gente ingozzata. Ma vedete, l'oracolo del nostro profeta è veramente impressionante, perché dice: il Signore Dio ha giurato per la sua santità, ecco, verranno per voi giorni in cui sarete presi con uncini, e le rimanenti, qui c'è un problema di traduzione, quelli che restano indietro, ma di voi saranno presi con arpioni da pesca e uscirete per le brecce, prospettiva di un assedio, tentativi di fuga, una dopo l'altra, e sarete cacciate oltre l'Ermon, oracolo del Signore. La traduzione è molto benevola, perché vedete, qui si parla di gente abituata a ingozzarsi, e si tratta di figure femminili che vengono sventrate, e laddove proprio lo strumento, la sede della maternità, adesso è il luogo fisico e il luogo morale di una strage. E se ci sono ancora alcuni che, o alcune che pensano di scamparla in qualche maniera, una dopo l'altra tutte catturate, una per una, fino a qui dove dice cacciate oltre l'Ermon. Vedete, qui è una questione di traduzione, basta aggiustare un po' le lettere e le vocali, e sarete ridotte a sterco, per dirla senza peli sulla lingua, come il nostro Amos usa parlare. E, ecco, vedete, là dove pascolano le vacche, certamente i residui dello sterco non mancano, ma adesso la situazione viene, attraverso questa immagine, riscontrata dal nostro profeta nell'ambiente qualificato, l'ambiente che conta, figure altolocate, coloro che condividono in un modo o nell'altro posizioni amministrative, posizioni istituzionali, posizioni di governo, ed ecco la figura femminile che qui viene così rigidamente, anche così francamente riprovata nel mancato esercizio di una maternità, che è invece, vedete qui, divenuta un fenomeno dicevo poco fa, di ingozzamento, ma un ingozzamento come quell'accumulo di beni che sono certamente effetto della rapina, è un ingozzamento che il nostro profeta già considera come coinvolgimento in un'avventura straziante che sventrerà coloro che erano chiamate a una funzione materna. Sarete prese con uncini. E le rimanenti qui, qualcuno dice i figli, no? Avrete dei discendenti, nel senso che saranno arpionati. È un'immagine terrificante questa, è come il grembo della donna costretto a una soluzione abortiva, forzata, straziante. Saranno arpionati, uscirete per le... è così. Fatto sta che andiamo avanti. Vedete, qui adesso la denuncia nei versetti 4 e 5 riguarda la frequentazione di quei santuari a cui accennavo precedentemente. C'è di nuovo un richiamo a Bethel, ma poi altri santuari ancora, dove il nostro profeta dichiara che è in atto un fenomeno religioso di consumismo delle devozioni. Devozioni che non sono quelle richieste nel contesto dell'alleanza tra il Signore e il suo popolo. Andate pure a Bethel, dice, è peccato. A Galgala, è peccato ancora di più. Offrite ogni mattina i vostri sacrifici. E vedete, questo incoraggiamento è del tutto sarcastico, il nostro Amos ce ne ha dato prova. È un culto anche molto generoso, anche molto impegnativo. Ogni mattina, dice, andate per offrire i vostri sacrifici, ogni 3 giorni le vostre decime, molto più del dovuto. Ogni 3 giorni la decima si offre una volta, no? Si offre ogni 3 giorni. E dunque sono dei devoti che a modo loro vanterebbero dei titoli di generosità davvero straordinaria, ma in realtà è una devozione ripiegata all'interno di una logica dove la nostra soggettività umana coccola se stessa, esalta se stessa, benedice se stessa, celebra la propria gratificazione. E allora offrite anche sacrifici di grazie con lievito, invece di con bisogna mettere proprio senza. Offrite sacrifici di grazia, sacrifici di Todama senza lievito, certo, come è scontato in ogni celebrazione liturgicamente corretta. Proclamate ad alta voce le offerte spontanee, perché così vi piace di fare, o israeliti, dice il Signore. Vedete, una devozione che al reso dei conti è puramente ed esclusivamente autogratificante, dunque una devozione senza prendere sul serio la necessità della conversione. Non c'è conversione, e allora questo così vi piace di fare, qui nel versetto 5, in ebraico è usato il verbo ahav, il verbo amare, e qui sta l'amore di cui sono capaci, di cui si vantano, di cui vanno fieri, che gli israeliti offrono pubblicamente come espressione della loro generosa devozione religiosa, ma è un amore senza conversione. È un amore che non ha niente a che fare con quella relazione d'amore che è stata impostata dal Signore mediante il dono della legge e dunque il rapporto di alleanza. È un amore che raggomitola la nostra soggettività umana, la soggettività umana qui affrontata e denunciata dal nostro Amos all'interno di un circuito che in realtà è amore di sé e della propria soddisfazione, una religiosità senza conversione, senza ritorno alla sorgente, senza risposta alla vocazione alla vita, senza coinvolgimento in una relazione di vero amore, in quanto è prospettiva di corrispondenza a un dono d'amore ricevuto. E la denuncia, vedete, si fa sempre più incalzante. Adesso, dal versetto 6 del capitolo 4, abbiamo a che fare esattamente con una serie di richiami. Ancora una volta abbiamo a che fare con un testo che è caratterizzato dalla ripetizione di un ritornello in modo martellante. Abbiamo avuto un esempio ieri assai significativo, e adesso qui come il popolo non ha corrisposto a quella che da parte del Signore è stata peraltro l'insistente chiamata a intraprendere cammini di conversione, e questo non è avvenuto, la mancata conversione da parte del popolo. E qui vedete il nostro profeta fa riferimento a una serie di richiami che vengono definiti come delle piaghe. E piaghe mirate per l'appunto a coinvolgere, mirate a sollecitare, piaghe mirate da parte del Signore a recuperare e valorizzare a pieno quella relazione d'amore per cui il popolo è stato chiamato e coinvolto in un rapporto di alleanza. E dico piaghe usando un termine che sullo sfondo rievoca, senza bisogno di ulteriori indicazioni, il racconto delle piaghe in Egitto. Ed ecco che cosa è successo nel corso di questa storia, che ormai ha accumulato tante esperienze, e il nostro profeta dice: adesso siamo arrivati alla fine. Leggo dal versetto 6: eppure io vi ho lasciato adenti e asciutti in tutte le vostre città. Qui la piaga è la piaga della fame. E vedete, dire piaga significa in questo caso non semplicemente dire punizione, ma dire richiamo, dire sollecitazione, dire intervento pedagogico mediante il quale il Signore ha fatto di tutto per ottenere quel ritorno a Lui che qui viene invocato con una insistenza veramente patetica. Dice: eppure io vi ho lasciata denti asciutti vuol dire che non avete da mangiare, in tutte le vostre città, con mancanza di pane, in tutti i vostri villaggi, e non siete ritornati a me, dice il Signore. Questo è il ritornello che adesso ritorna nei versetti seguenti. Sono in questa serie di piaghe 5 i richiami che adesso attraverso il profeta Amos vengono rievocati. Il primo è questo: è arrivata anche la fame e voi non siete ritornati a me. Questa resistenza è sconcertante. È come dire che il Signore non se l'aspettava, e Amos è coinvolto in questa rivelazione di un l'abbiamo già percepito ieri sera, di un misterioso dolore che emerge nell'intimo, nella profondità, nel segreto del Signore. Ma possibile? Ed è così, non è soltanto un'ipotesi, è una realtà ormai acquisita. Non c'è stato ritorno. Una resistenza pesante, grezza, inattaccabile. Leggo allora il versetto 7 e il versetto 8, li mettiamo insieme. Io, mi andrebbe aggiungere il pronome di prima persona singolare qui, come già nel versetto 6, io vi ho pure rifiutato la pioggia, già, la pioggia. 3 mesi prima della mietitura, che non piova alla fine di maggio è scontato, non pioverà certamente, ma 3 mesi prima deve piovere. Ebbene, non ha piovuto. Siccità, e per di più una siccità capricciosa, perché dice qui: 3 mesi, facevo piovere sopra una città e non sopra l'altra. Un campo era bagnato di pioggia, mentre l'altro su cui non pioveva seccava. due, tre città si muovevano titubanti verso un'altra città per bervi acqua, non ci sono depositi d'acqua adeguati, senza potersi dissetare. E non siete ritornati a me, dice il Signore. Ecco il ritornello. Una siccità, ma neanche una siccità generalizzata, universale, qua e non là, e poi dopo ecco, in un certo momento e non si possono predisporre programmi per i lavori che hanno bisogno dell'acqua, dal momento che chi sa mai, là dove non ha piovuto, poi improvvisamente la precipitazione della pioggia è tale per cui il danno supera di gran lunga i benefici. Capriccioso. Allora, versetto 9. Vi ho colpiti con ruggine e carbonchio, vi ho inaridito i giardini e le vigne. Qui la malattia delle piante, tante malattie diverse, quante ne sono capitate. E seccano gli ulivi e vengono mangiate le palme. E dunque, ruggine, carbonchio, vi ho inaridito i giardini, le vigne, i fichi, gli oliveti, li ha divorati la cavalletta e non siete ritornati a me, dice il Signore. Vedete questo ritornello dolente, è espressione di uno sconcerto, non se l'aspettava. È costernato dinanzi a questa mancata corrispondenza, a questo tradimento di quella relazione d'amore che aveva impostato nella gratuità, in attesa di una corrispondenza adeguata. E allora il versetto 10, adesso c'è di mezzo la peste. Ho mandato contro di voi la peste come un tempo contro l'Egitto, ho ucciso di spada i vostri giovani, mentre i vostri cavalli diventavano preda, ho fatto salire il fetore dei vostri campi fino alle vostre narici, e non siete ritornati a me, dice il Signore. Qui è un'epidemia di peste, ma l'immagine usata dal nostro profeta sovrappone un caso del genere a quello che avviene dopo che è passato il fronte di una guerra, è stato combattuto uno scontro micidiale, per cui ecco una strage, innumerevoli cadaveri abbandonati a se stessi. Ed ecco la peste. E questa moltitudine di cadaveri che si corrompono senza possibilità di sepoltura, una peste, una strage di guerra, e non siete ritornati a me, dice il Signore. E allora il quinto caso di questa serie, come il Signore è intervenuto, perché vedete, quelle che a noi sembrano disgrazie in realtà qui sono intese come tentativi di ristabilire un contatto, di confermare il valore di una presenza, di un'appartenenza vicendevole, ed ecco, non hai approfittato di queste situazioni, naturalmente situazioni impegnative che hanno comportato sofferenze, tribolazioni, ma appunto quelle situazioni nelle quali il Signore si aspettava di ottenere finalmente un segno di attenzione nei suoi confronti, una testimonianza di disponibilità, conversione, ritorno a Lui. Ed ecco il quinto caso: vi ho travolti come io avevo travolto Sodoma e Gomorra. Qui un disastro naturale, quello che capitò a Sodoma e Gomorra, come leggiamo nel Genesi capitolo 19. Eravate come un tizzone strappato da un incendio, Dunque questo è capitato, quanti disastri naturali, e vedete, disastri che veramente hanno provocato un dissesto ambientale, una devastazione che ha sconvolto tutti gli equilibri della vita umana, e siete rimasti come un tizzone, per dire proprio, ridotti alle misure di un residuo pressoché insignificante, un tizzone strappato da un incendio. E con tutto ciò non siete ritornati a me, dice il Signore. Là dove quelle calamità vi hanno coinvolto, il fatto che siate scampati non ha determinato nessuna maturazione in quella presa di coscienza che avrebbe dovuto provvidenzialmente riscontrare nell'essere ridotti a un povero tizzone il valore straordinario di una appartenenza a una storia d'amore che in maniera così perfettamente gratuita continua a collocare anche la miseria di un tizzone all'interno di un disegno che vorrebbe coinvolgervi in un principio di vita nuova. Come da quel tizzone può ripartire il fuoco, può svilupparsi un incendio, rinasce la vita. Ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. E allora ecco la sfida attuale. Perciò ti tratterò così, Israele, versetti 12 e 13. Vedete? Adesso dice: ci siamo. Adesso non è più da ipotizzare che ci siano passaggi intermedi, alla maniera di quelle piaghe che qui sono state richiamate. Adesso ti tratterò così, Israele, poiché questo devo fare di te. Preparati all'incontro con il tuo Dio Israele. Vedete, adesso non ci sono più rinvii, adesso è la prova definitiva, adesso devi prepararti. Importante questo verbo, adesso devi prepararti per comparire dinanzi a me, che sono il tuo Dio. E vedete, è un'espressione ancora una volta affettuosissima, eh? Io sono il tuo Dio come tu sei il mio popolo. È la sintesi del rapporto di alleanza, che è un rapporto di vita, che è un rapporto d'amore. Io sono per te, tu sei per me, io sono il tuo Dio, tu sei il mio popolo, tu sei mio, io sono tuo Dio. Dunque questo preparati all'incontro è l'estremo richiamo a rendersi conto che finalmente la visita del Signore è mirata a ottenere il riscontro da parte del popolo di un affidamento a Lui nella gratuità autentica di un amore ritrovato. Preparati all'incontro con il tuo Dio Israele. Già. E qui vedete il versetto 13. È espressione di un linguaggio singolare. Qui la voce del nostro profeta assume l'intonazione di chi canta, di chi celebra la lode, la grandezza del Signore. Nel libro di Amos questo è il primo caso di questa irruzione, per dirla così, ma l'espressione è del tutto pertinente, l'irruzione di un tono innico, celebrativo, laudativo. Ci sono altri due casi che incontreremo proseguendo la nostra lettura, e qui all'improvviso vedete, ecco colui che forma i monti e crea i venti, che manifesta all'uomo qual è il suo pensiero, che fa l'alba e le tenebre, che cammina sulle alture della terra. Signore, Dio degli eserciti è il tuo nome. Signore, il Pantocrator traduce il testo in greco. Dio degli eserciti è il tuo nome. Dunque, qui il Signore viene celebrato, lodato, contemplato, ammirato, facendo uso di cinque participi presenti, sono forme verbali tipiche della composizione innica. Quando in molti casi, in un canto di lode, si dice benedetto il Signore perché ha creato. Quella forma verbale di presente passivo presente, che è creante, che ha creato per noi, vuol dire che è avvenuto qualcosa in un passato più o meno remoto, sarà qualche miliardo o parecchi miliardi di anni, è addietro, con misure nostre, è creante. E qui sono cinque participi presenti: colui che forma i monti, crea i venti, manifesta all'uomo qual è il suo vento, fa l'albero e te, cammina sulle alture della terra, e è il creatore dell'universo, è il presente che scandaglia fino in fondo la profondità interiore dell'animo umano, il tuo pensiero, ed è lui che viene per te. Preparati, viene il tuo Dio, viene lui, viene il tuo Dio, e non è l'aguzzino che deve frustarti e addirittura incatenarti o addirittura condannarti a un supplizio definitivo. Viene per te il tuo Dio, ecco, è il creatore Pantocrator, onnipotente, è il Signore delle creature visibili e invisibili, è l'interlocutore che raggiunge la profondità del tuo animo e si rivolge a te come la sorgente diretta e inesauribile della tua vocazione alla vita. Colui che fa l'alba e le tenebre, cammina sulle alture dei monti, un'espressione che ritorna altrove nell'Antico Testamento, un'espressione bellissima, lui cammina sulle alture dei monti. Ecco, è lui che viene a te, preparati. Vedete il nostro Amos che usa un linguaggio così incisivo, così micidiale per certi versi e così tagliente come abbiamo constatato, Amos proprio testimone per noi di come nell'animo suo ha fatto irruzione, di visione in visione, ha fatto irruzione la misteriosa presenza, la parola vivente, il mistero di Dio. Ecco, preparati, vieni a te. Andiamo avanti ancora per un poco, poi alle 11:30 ci fermiamo e siamo alle prese ormai con il capitolo 5, dove il nostro Amos constata che in realtà quell'attesa da parte del Signore di un ritorno a Lui, di una conversione a Lui, di una risposta d'amore a Lui, non c'è stato. Il disastro ormai è irreparabile, una dimostrazione ormai spudorata di irresponsabilità da parte del popolo, quella irresponsabilità che Amos sta denunciando. Il testo che leggiamo adesso, vediamo di farcela, comunque ci fermiamo alle 11:30, si sviluppa in 5 quadri. Notate che possiamo subito puntare lo sguardo su un altro frammento innico, il secondo, abbiamo letto il primo, nei versetti 8 e 9 del capitolo 5, e in base al suggerimento di studiosi che noi possiamo utilmente considerare come meritevoli di attenzione e di obbedienza, ebbene suggeriscono di spostare questi versetti 8 e 9 al termine di questa sequenza di 5 quadri a cui adesso facevo riferimento, che sono costruiti secondo uno schema concentrico. Notate quello che sto dicendo, non è una complicazione, semmai è una semplificazione. Una struttura concentrica o chiasmica, direbbero i tecnici, per cui il primo quadro e il quinto sono in relazione tra di loro, il secondo, il terzo è quello centrale. Abbiamo spostato al termine di questa struttura, di questa costruzione, il frammento innico. Forse non ho detto che questa composizione va dal versetto 1 fino al versetto 17. Col versetto 18 abbiamo a che fare con un altro svolgimento che peraltro è strettamente connesso con il precedente. Comunque, e qui vedete il centro, cioè il terzo quadro, quello centrale di questa costruzione letteraria, è dato da quel che leggeremo tra breve nei versetti 7, poi saltando versetti 8 e 9 che abbiamo spostato, i versetti da 10 fino a 13. Qui non so se la nuova traduzione, versetto 7, dice, come leggo nella mia Bibbia, essi trasformano, dice così, tale quale la nuova traduzione, sì. Beh, vedete qui, seguendo sempre la lettura del testo che è offerta a noi da qualcuno che la sa più lunga di noi, bisogna mettere oimè, è un guai, guai, oi! Bisogna giocare un poco con le lettere e con le vocali, che in ebraico non si scrivono. Allora, guai a coloro che trasformano il diritto in veleno, guai. Vedete, questo è il quadro centrale, il primo guai, dico primo perché poi ne seguiranno altri. Un primo guai, ma il centro, il primo quadro di questa costruzione, nei versetti da 1 a 3, è un lamento, ed è un lamento che il nostro Amos proclama in prima persona singolare, il lamento del nostro profeta, il lamento di Amos. Ascoltate queste parole, questo lamento, è un lamento funebre, è un canto di dolore, così come avviene quando si segue un funerale, ma qui c'è di mezzo la caduta della città capitale, che è Samaria. Io pronunzio su di voi questo lamento, casa di Israele, è caduta, non si alzerà più la Vergine di Israele, stesa al suolo, nessuno la fa rialzare, poiché così dice il Signore Dio, la città che usciva con 1000 uomini resterà con 100, la città di 100 resterà con 10 nella casa di Israele. Vedete, qui in questo particolare momento storico, accennavo ieri sera, molti contemporanei godono il beneficio di una prosperità assai qualificata. Non per niente ci sono quelli che accumulano ricchezze, ci sono situazioni dove c'è chi si gozza senza limiti vantando il proprio stato di benessere come se fosse una acquisizione permanente, e non è così, non è così. Il lamento di Amos, vedete, che già coglie, che già interpreta, che già riscontra a quale disastro sta andando incontro la storia del regno, la storia del popolo, la storia di Israele. E qui vengono usate due immagini, è una duplice immagine femminile: la ragazza vergine che non si sposerà, la matrona che rimane senza figli. Vedete, è caduta la vergine stesa al suolo, nessuno la fa rialzare. E poi dice, poiché così dice il Signore Dio, la città, ma qui è una città matura, appunto, non è più la ragazza, è la matrona, dicevo un momento fa, che rimane senza figli. Ne aveva 1000 e sono rimasti 100, ne aveva 100 e sono rimasti 10, e i 10 non ci sono più, neanche quelli. Ecco, un dolore inconsolabile. Ma qui vedete Amos che si presenta a noi come il profeta che sperimenta e patisce in se stesso il dolore di questa vicenda che ormai è irrimediabilmente equiparabile a un corteo funebre. E notate che nel versetto 3, poiché così dice il Signore Dio, la città che usciva, questo usciva è il verbo uscire, che nel linguaggio biblico ha un significato teologicamente pregnante, come sappiamo, l'uscita, l'esodo, la partenza. Ebbene, qui si parla di un resto: erano 1000, restano 100, erano 100, restano 10, erano 10, non resta più un resto. Se rimane un resto, sarà per uscire, ma quell'uscita, che non è più l'uscita da una condizione di schiavitù per intraprendere il cammino della liberazione, sarà un'uscita, se rimane un resto, per la deportazione in terra d'esilio. Io mi lamento, dice Amos, su di te. Secondo quadro, una esortazione. Dal versetto 4 al versetto 6, poiché così dice il Signore alla casa di Israele. Vedete, adesso cambia il tono: nel primo quadro era un lamento, adesso invece è un incoraggiamento. Così dice il Signore alla casa di Israele: cercate me e vivrete. Espressione che ritorna nel linguaggio sapienziale: cercate me e vivrete. Non rivolgetevi a Betel, non andate a Galgala, non passate a Bersabea, anche a Berseba c'era un santuario, perché Galgala andrà tutta in esilio, Betel sarà ridotta a nulla. Cercate il Signore, di avere di nuovo questo imperativo, un'esortazione, un incoraggiamento. È da questa ricerca che dipende la vita. Se ricercate in questo modo il Signore, Lui, proprio Lui, l'unico Signore, la vita. E la vita dipende da questa ricerca, e dunque è necessario intraprendere un cammino positivo che assume sul serio la vocazione alla vita, e quindi questo itinerario di ricerca. Cercate il Signore, vivrete, il versetto 6, perché Egli non irrompa come fuoco sulla casa di Giuseppe e la consumi e nessuno spenga Betel. Vedete, qui si tratta di prendere le distanze rispetto ai diversi santuari che qui vengono menzionati, e già ne sapevamo qualche cosa leggendo gli oracoli precedenti, e notate qui ancora l'accenno all'immagine di un incendio rispetto al quale non ci sarà rimedio, ed ecco, cercate, vivrete, ma l'esortazione, vedete, che è accompagnata da questo... Da questo segnale così appassionato, vedi che qui è in questione la vita. Questa esortazione comunque è motivata da una intenzionalità che è intrinsecamente positiva, affettuosa. Cercate la vita e l'avete, e l'avrete, e la troverete. Perché non, è come se, vedete, rispetto al lamento proclamato da Amos precedentemente, adesso questo secondo quadro fosse tutto pervaso da questo richiamo che è espressione di un desiderio misterioso più che mai, che proviene da quella presenza misteriosa con cui il Signore ha accompagnato la storia di questo popolo e continua a incoraggiare, continua a modo suo a invocare Lui, che è il creatore dell'universo, che è il Signore del cuore umano, continua a invocare una presa di coscienza da parte del suo popolo perché si rivolgano a Lui. Cercate me, cercate il Signore e vivrete. Allora il terzo quadro, quello centrale, come già sappiamo, guai. E qui vedete, questo guai mette a fuoco la sventura per eccellenza. Il versetto 7 dice: guai a quelli che trasformano il diritto in veleno e gettano a terra la giustizia. Questo è il dramma in corso ed è la disgrazia per antonomasia. C'è di mezzo l'abuso sfacciato della prepotenza nell'ordinamento della vita civile. Ecco, vedete che ancora una volta l'attenzione di Amos va in questa direzione. E coloro che trasformano il diritto in veleno, il diritto è l'ordinamento della vita comunitaria, della vita sociale. Ed ecco, il diritto è trasformato in veleno. Un abuso, e un abuso sfacciato, dove la prepotenza pretende di strumentalizzare il diritto. E allora, saltando i versetti 8 e 9, ecco, leggo dal versetto 10. Essi odiano chi ammonisce alla porta. La porta è lo spiazzo antistante la porta, che è il luogo dove si radunano gli anziani, il luogo dell'assemblea, il luogo della vita sociale organizzata e il luogo anche del tribunale, là dove si discutono le cause, là dove si confrontano le posizioni e si risolvono i contenziosi. La porta, ebbene, e si odiano chi ammonisce alla porta e hanno in abominio chi parla secondo verità. Ecco, vedete, nel contesto pubblico in cui il diritto dovrebbe valere come criterio di discernimento, è invece l'invadenza di coloro che approfittano del proprio potere per rimuovere la verità delle situazioni, la verità delle relazioni, la verità dei problemi e anche dei conflitti. e si odiano, chi ammonisce alla porta. Se c'è qualcuno che contesta, che controbatte, che discute, vedete, un odio feroce, hanno in abominio chi parla secondo verità. La scena pubblica è dominata dalla presenza di coloro che fanno del loro proprio potere un valore assoluto. E allora, vedete, questa che è la disgrazia per eccellenza, l'ordine della vita civile trasformato in malattia, in patologia, veleno, è un veleno contagioso che adesso prende la forma, versetti 11-12, prende la forma della pratica dell'usura. La pratica dell'usura, che vuol dire sfruttamento del lavoro, perché se qualcuno chiede un prestito è perché ha problemi nel contesto della sua attività, ed ecco, viene brutalmente sfruttato, e questo è motivo di maledizione, dice il nostro Amos. Leggo il versetto 11, poiché voi schiacciate l'indigente, di nuovo quel dal, granellino di polvere di cui sappiamo, e gli estorcete una parte del grano. Qui è una è questione di un prestito a titolo usurario. Voi che avete costruito case in pietra squadrate, e vedete nel frattempo la sfacciataggine del lusso, e il lusso di coloro che non hanno mai faticato, mentre il lavoro viene punito, sfruttato, penalizzato. Voi non le abiterete queste case, perché siete alle prese con una maledizione, sta affermando il nostro profeta. Vigne deliziose avete piantato, ma non ne berrete il vino, perché so che numerosi sono i vostri misfatti, enormi i vostri peccati. Lo sfruttamento del lavoro è causa di maledizione, inevitabilmente, dice Amos. E allora, adesso, vedete, ancora il versetto 12 e il versetto 13 che segue, e così completiamo il quadro, in quel contesto in cui è stata denunciata in maniera così lapidaria la disgrazia per eccellenza, quella che trasforma la società civile in una giungla. Adesso, in questo contesto, la denuncia viene indirizzata in maniera ancora più puntuale e rigorosa verso il potere del denaro. Leggo, versetto 12, qui dove eravamo giunti: essi sono oppressori del giusto, incettatori di ricompense. Già, ricompense, pagamenti, e pagamenti ingigantiti rispetto al dovuto. Incettatori di ricompense, respingono i poveri nel tribunale, vedete, coloro che sono in condizioni di debito, sono in condizioni di debolezza, di smarrimento, meritevoli di una condanna, perciò il prudente in questo tempo tacerà, dice, semmai se c'è qualcuno che cerca di barcamenarsi in una situazione dove il potere del denaro è vittorioso e dominante, ecco, meglio starsene in disparte, meglio starsene in silenzio. Dunque la soluzione sarebbe la prudenza, nel senso di pusillanimità. Amos non è di questo parere, questo non vale per lui. Il prudente in questo tempo tacerà, ma questo sarà un tempo di sventura. Amos si sta lamentando, il Signore sta dicendo: cercate la vita, ed ecco, guai a questo popolo, guai a noi. E il quarto quadro Adesso dal versetto 14 al versetto 15, procediamo rapidamente, poi riprenderemo nel pomeriggio, e si ritorna a un'esortazione, vedete come nel secondo quadro, cercate il Signore e vivrete, adesso, cercate il bene, non il male, vedete come il linguaggio sapienziale corrisponde qui nel quarto quadro al linguaggio del secondo quadro, cercate il bene, non il male, se volete vivere, e così il Signore Dio degli eserciti sia con voi, come voi dite. Odiate il male, amate il bene, ristabilite nei tribunali il diritto, forse il Signore Dio degli eserciti avrà pietà del resto di Giacobbe. Dunque, questa è la ricerca più che mai necessaria affinché si compia quella promessa che in realtà è stata custodita nel corso delle generazioni, dove si dice qui, così il Signore sia con voi, il versetto 14, la promessa riguarda esattamente l'Emanuele, che il Signore sia con voi, ma cercate, e allora ecco il bene e non il male, e allora ecco che questa promessa troverà conferma, perché altrimenti la promessa viene semmai conservata in un deposito dove sono delle affermazioni astratte, odiate il male, amate il bene, e allora ecco Dio con voi. È ancora in gioco esattamente la vita, la vocazione alla vita, forse il Signore degli eserciti avrà pietà. Non mi soffermo, leggo subito il quinto quadro, dove ritorna il lamento, come nel primo quadro, soltanto che in quei versetti che leggevamo era Amos, profeta, diceva io. Adesso qui il lamento è corale. Perciò così dice il Signore Dio degli eserciti, il Signore, in tutte le piazze vi sarà lamento, in tutte le strade si dirà ahimè, ahimè. Dunque qui è il lamento che risuona ormai dappertutto, in città come in campagna. Si chiamerà l'agricoltore a fare il lutto e a fare il lamento quelli che conoscono la nenia, sono gli esperti nei canti funebri, in tutte le vigne ci sarà lamento perché io passerò in mezzo a te, dice il Signore. Ecco, qui bisognava arrivare dal lamento del profeta al lutto corale di tutto un popolo che nelle sue diverse componenti parteciperà di questa vicenda ormai giunta all'inevitabile disfatta, catastrofe, e vedete c'è di mezzo anche una partecipazione dell'ambiente. Beh, anche evidente, ancora una volta confermato, c'è una diretta connessione tra una ecologia ambientale e un'ecologia sociale. In tutte le vigne vi sarà lamento, le vigne, dunque la terra che partecipa anch'essa con un suo lamento al lutto di coloro che piangono per il disastro nel quale sono coinvolti. Ma in questo contesto io passerò, dice il Signore, in mezzo a te. E allora, vedete, è come se il Signore si rendesse lui è protagonista di quel lamento corale. Attraverso io questo territorio, attraverso io questo territorio è soltanto un ambiente fisico o un momento temporale nella storia di questo popolo, attraverso io questo dramma, attraverso io. E allora qui, vedete, si tratta di ritornare ai versetti 8 e 9, quel frammento innico che già abbiamo intravisto, poi l'avevamo spostato, è uno squarcio che si connette senza precisi collegamenti, ma si connette comunque per quanto riguarda il tipo di linguaggio, per quanto riguarda la commozione contemplativa che diventa urgente desiderio di celebrare, di lodare, di benedire da parte del nostro profeta, con quell'altro frammento innico. E adesso dice: colui che ha fatto le Pleiadi e Orione, versetto 8, cambia il buio in chiarore del mattino, stende sul giorno l'oscurità della notte, colui che comanda le acque del mare e le espande sulla terra, ecco, è colui che sta passando. E che sta passando là dove il lamento universale, e la terra, e tutte le creature dell'universo, tutte le creature partecipano di questo lamento, là dove è in atto quella disgrazia, e là dove l'invito accorato rivolto a più riprese perché non venga perda l'occasione di una conversione alla vita, cercate il Signore. Il Signore sta passando, lui è il Signore dell'universo, suoi sono i tempi, suo è lo spazio, è il protagonista della storia umana. Signore è il suo nome, il Pantocrator. Egli fa cadere la rovina sulle fortezze e fa giungere la devastazione sulle cittadelle. Vedete uno squarcio contemplativo in questa situazione che ha tutte le caratteristiche di una maledizione senza rimedio. Sta passando il Signore. Fermiamoci qua, così ci prepariamo per la messa, poi riprenderemo di nuovo oggi pomeriggio. Ripartiremo da qui. Ecco. Non spenga la luce.